Come dicevamo la volta scorsa, oggi facciamo manuale e quindi, salvo il fatto che ci siano domande di qualche genere, mi pare molto improbabile lunedì mattina, ma uno prova sempre a chiedere, ok? Ci occupiamo di reclutamento politico, col quale finiamo la parte della socializzazione e poi credo passeremo anche direttamente a comunicazione stamattina, anche perché siamo a metà corso tra una cosa e l'altra. Fatti due conti. Per cui, reclutamento politico. Abbiamo visto la settimana scorsa che uno dei punti centrali della socializzazione politica ha a che fare con la disponibilità, l'impegno. Quindi, in qualche misura, abbiamo visto il versante soggettivo di quello che è l'attività politica stessa. Ovvero sia la disponibilità dell'individuo, del soggetto, della persona a impegnarsi a fare qualcosa che si presume venga fatto per gli altri, perché vi ripeto, vi ricordo, l'attività politica nella sua espressione teorica ideale è un'attività di servizio. Sembra strano, però di fatto è così. Nel senso che è un tipo di attività che mira alla gestione della cosa pubblica e al perseguimento del bene comune, quindi richiede una certa prospettiva, una certa mancanza di interessi personali, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Però c'è anche l'altro versante della questione, no? Evidentemente sappiamo che dalla storia della struttura e dell'azione dei tempi andati, che ci sono sempre comunque due facce di questa medaglia, ovvero se da una parte c'è la disponibilità del soggetto, dall'altra c'è evidentemente la struttura preesistente. Quindi, prescindendo dai casi nei quali si ricostruisca una vita pubblica delle istituzioni politiche, in particolare dopo rivoluzioni, guerre, eccetera, eccetera, nella normalità della prassi, il soggetto che abbia voglia di impegnarsi si trova inserito in un contesto preesistente nel quale funzionano determinate istituzioni politiche, che possono essere i partiti, possono essere i sindacati, possono essere delle scuole di reclutamento, possono essere una serie di altre istituzioni peculiari di altri regimi, però noi diciamo che anche per una questione di semplicità ci occupiamo fondamentalmente del regime democratico. Allora, che succede? Che quindi il singolo che voglia in qualche misura impegnarsi deve essere recepito dall'istituzione all'interno della quale impegnarsi o crearsene un'altra. Abbiamo visto, se vi ricordate, che esistono questi famosi movimenti che vengono definiti tali giusto appunto per contrapporli ai partiti. Evidentemente c'è un po' un discorso anche di fluidità in questo senso, riprendendo le categorie di Bauman dalle quali non si riesce a uscire. Il movimento è un po' più liquido del partito. Il partito ovviamente è, come vedete quasi tutti i giorni, piuttosto anchilosato, se non proprio direttamente cristallizzato, soprattutto oggi. Mentre il movimento dà questa sensazione di poter riprodurre in modo più vicino quello che è veramente il fluire della vita, categorie zimmeliane come se piovesse, ma in effetti ci stanno bene. Per cui il fatto stesso che venga definito movimento, no, dà un po' questa percezione dello scorrere, del fluire, del processo. Però, dicevamo, i movimenti lasciano, non dico il tempo che trovano, ma comunque, insomma, da un punto di vista di efficacia d'azione politica sono abbastanza discutibili. Pensate per esempio ai Girotondi, pensate ai Verdi, pensate a tante altre articolazioni che si sono susseguite negli ultimi anni. Per cui il problema è comunque come fare ad ogni modo a connettere eventualmente la parte movimentista con la parte istituzionale. Perché la parte istituzionale è quella che in ultima analisi poi accede alle procedure di modifica, alle attività legislative, alle capacità direttive, alle capacità di controllo, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? In ultima analisi uno può essere quanto vuole movimentista, spontaneista e quello che volete, però la politica continuano a farla quelli del palazzo, per cui bisogna trovare in qualche modo un tipo di armonizzazione di queste istanze. Allora, dicevamo, com'è possibile, come accade che l'istituzione, il partito, il governo, le altre varie forme possibili di questa cosa selezionino e accettino coloro che vengono a proporsi. Allora, nel manuale trovate uno schema piuttosto interessante del quale ci occupiamo un po' approfonditamente ora, che comincia mettendo in luce una cosa che abbiamo già constatato, ovvero sia che quelli che si prestano, quelli che vorrebbero essere scelti, sono pochi. e questo l'abbiamo già in qualche misura definita. Però abbiamo visto anche che questi pochi lo fanno sulla scorta di un cocktail di fattori, se vi ricordate. Ovvero sì, abbiamo visto che quelli che vanno a proporsi per l'attività politica lo fanno per una serie di componenti che sono personali, quindi carattere, quindi motivazioni, ambizioni, disponibilità all'impegno, al sacrificio e via discorrendo, ma mette in luce il manuale attraverso una serie di ricerche anche una serie di caratteristiche socio-economiche, quindi la posizione, lo status, il reticolo di contatti familiare. Le disponibilità economiche. Quindi, come vedete, c'è una stretta correlazione in linea di massima tra disponibilità all'impegno e posizione di status, posizione all'interno dello spazio sociale. Il manuale mette in luce tre fasi della selezione del personale politico. La prima fase, in qualche misura, è una fase in cui i criteri dell'offerta di servizio, quindi i criteri soggettivi, sono più importanti. Ed è quella, diciamo, della presa in carico di tutti coloro che vorrebbero impegnarsi. Però questi, pur essendo pochi rispetto alla massa dei potenziali che si impegnano, sono troppi rispetto alla necessità del partito e dei partiti e comunque della struttura. Per cui deve attuarsi una forma di filtro. Forma di filtro che viene giocata attraverso un aumento costante delle richieste e delle strutture di selezione che vengono applicate a questa massa di debuttanti, fondamentalmente. Questi criteri sono in qualche misura centrali per definire quello che poi sarà la vita politica, se ci fate caso, perché chiaramente sulla misura di questi criteri che si appresta, si forma, si comincia a delineare quello che sarà il politico, no? Colui che avrà una carica, colui che prenderà delle decisioni, colui che sarà in grado di scegliere e allocare le famose risorse. Per cui, come vedete, c'è in questo senso un aumento della fase strutturale durante il processo di selezione. Mentre all'inizio ci fondiamo solamente, o perlomeno in larga misura, sulla buona volontà del singolo, man mano che si procede lungo l'iter di cooptazione, potremmo dire in qualche modo, questo singolo si trova ad essere sempre più modellato, modificato, selezionato, scelto per delle sue caratteristiche. Quindi c'è una serie di distorsioni piuttosto interessanti se le prendiamo da questo punto di vista, nel senso che vedete che in questo processo di selezione, come negli altri tutto sommato, perché il processo politico, come mette molto bene in luce il manuale, quando noi parliamo di selezione del personale politico non abbiamo a che fare solamente con i politici, quelli che poi si vedono in televisione, no? Perché quella parte della politica è una parte in qualche misura più preminente, più visibile, ma non è quella che fa la politica, no? La politica, per esempio, la fanno anche le altre sfere della burocrazia, tant'è vero che adesso ci occupiamo anche di burocrazia, ma comunque tutti i ceti dirigenti nelle diverse istituzioni sono comunque chiamati a gestire la cosa pubblica, a partecipare perlomeno nella gestione della cosa pubblica. Tant'è vero che vi ricorderete, abbiamo un costante formarsi di tavoli, no? Oggi come oggi l'attività politica si fa normalmente attraverso dei tavoli ai quali siedono diverse parti, perché non è che c'è il politico che può prendere decisioni e basta. Il politico tenta di prendere decisioni in un dialogo con qualcun altro, in linea di massima, che anche lui parte della responsabilità nel particolare caso. Pensate alla protezione civile, ad esempio, no? Dove c'è un dipartimento apposito, dove ci sono i vigili del fuoco, dove c'è l'esercito, dove ci sono le amministrazioni locali. Tutti questi partecipano del processo decisionale. Quindi non pensate che il processo decisionale spesso e volentieri sia esclusivamente titolo e in capo a coloro che fanno la politica alta. Coloro che fanno la politica alta spesso e volentieri, come dire, un po' complicato parlare del manuale con la situazione attuale, devo dire, un po' in tutto il mondo, perché il manuale dice delle cose che poi tu non vedi. Insomma, diciamo, ad ogni modo dovrebbero avere un mestiere di politico quelli che fanno i politici, perché non è che uno si improvvisa politico fondamentalmente. In mancanza di questa competenza, cosa che, come abbiamo constatato, appunto, capita sempre più spesso, quelli che fanno politica di fatto sono le alte sfere dell'amministrazione, che che sarebbero i direttori generali, che sarebbero i dirigenti dei ministeri, che sarebbero i capi dei gabinetti, eccetera, 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 ovvero sia tutta una serie di figure che sono meno visibili, che normalmente non si sa chi siano, ma che poi di fatto gestiscono il vero potere, perché quando arriva il politico e dice voglio fare una legge X, non sa come farla, e l'abbiamo notato spesso e volentieri, allora chi è che tendenzialmente cerca di dargli una mano? Quelli che invece lo sanno, perché fare una legge non è facile. Che te metti lì e dici faccio così e vado, perché ci sono tutta, ci dovrebbero essere, qui i condizionali pullulano, ci dovrebbero essere tutta una serie di attenzione, di competenze, dicevamo, di capacità e di cure nel fare la legge, in modo che questa benedetta legge si inserisca in un quadro preesistente senza cozzare con tutta una serie di difficoltà. Una delle difficoltà principali, tanto per rimanere appunto nel nostro, è il giudizio di costituzionalità della Corte Costituzionale, ovvero sia il fatto che quella legge, per come è formulata, sia in accordo con i principi regolamentari del nostro ordinamento, che è la famosa Carta Costituzionale. Quindi, dicevamo, teoricamente questo benedetto politico dovrebbe avere una certa competenza nel fare le sue cose. Nelle attuali democrazie questa competenza di fatto è del tutto dubitabile, e che significa che il potere in larga parte, in larga misura, è in capo alle dirigenze, quindi all'apparato amministrativo. Cominciamo a vedere perciò perché oggi si parla spesso e volentieri di governance, non so se avete sentito il termine. Che vuol dire? Vuol dire un... perché abbiamo fatto un'altra parola? Perché, come abbiamo detto più volte, fare delle nuove parole indica delle nuove cose, in linea di massima, quando queste parole hanno, diciamo, un senso fondamentalmente. Allora, il problema della governance e del governo qual è? Che evidentemente il termine governo non è più in grado di descrivere quello che accade, perché noi al termine governo diamo una serie di implicazioni, diamo una serie di toni, di vibrazioni che non sono più verificate. Come vi dicevo, il termine governo ci fa pensare a qualcuno che governa, ovvero sia che decide, no? Una libertà di comportamento, in un certo senso, da parte della sfera esecutiva, che poi di fatto nella prassi però non si vede più. Non si vede più per una serie di motivi. Abbiamo visto, per esempio, l'incompetenza generalizzata, per esempio, è uno, perché chiaramente abbiamo il problema dell'autorità, abbiamo il problema della capacità, delle aspettative, questo dovreste averlo ormai più o meno capito. Ma ci sono molti altri motivi. C'è qualcuno che è in grado di buttarmene lì qualcuno? Qualcun altro? Per quali ragioni il governo nazionale è molto meno libero nella sua azione di quanto non accadesse fino a qualche tempo fa? Oh, molto bene. Allora abbiamo per esempio l'Unione Europea, come dice il vostro collega, ovvero sia il fatto che esistono una serie di nuovi organismi sovranazionali ai quali è stato delegato parte, sono state delegate parte delle competenze del governo nazionale. Ovviamente ci sarebbero anche le Nazioni Unite, però quelle giustamente non vengono in mente a nessuno perché lasciano piuttosto il tempo che trovano, ma noi non partecipiamo solamente di quelle, come probabilmente saprete, noi siamo dentro una miriade di organizzazioni internazionali, che possono essere l'Organizzazione per il Commercio, possono essere l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, la NATO, l'Unione Europea, che è quella più rilevante a questo punto, più tutta una serie di altri accordi e trattati che ci vincolano in qualche modo. Per cui vedete che l'azione del governo è, da questo punto di vista, non così libera come vorrebbe essere. Anzi, diciamo che in certi settori a questo punto è quasi un'azione di cancellierato, nel senso che si recepiscono le decisioni prese altrove, o perlomeno si dovrebbero recepire, se qui continuiamo con i condizionali, si dovrebbero recepire le decisioni prese altrove e renderle esecutive, no? Sapete che la legislazione europea in larga misura funziona così, ci sono delle raccomandazioni che partono dalla Commissione europea che devono essere integrate nell'ordinamento nazionale, altre invece sono immediatamente operative ed esecutive, però insomma non sono la gran parte. Per cui questo è uno dei punti sui quali focalizzarsi, ma poi ce ne sono anche altri, in minore, nel senso che noi abbiamo un ordinamento che è estremamente variegato da questo punto di vista. Le competenze di governo non spettano soltanto al governo centrale, ma spettano a una serie di enti locali. Enti locali che sono quanto più elaborati e complessi possibile, perché noi abbiamo tre livelli di governo locale, come sapete, il livello regionale, il livello provinciale e il livello comunale. Tutti quanti questi ribadiscono l'organizzazione in minore del governo centrale, il che vuol dire che abbiamo dei piccoli parlamenti alla regione, dei piccoli parlamenti alla provincia, dei piccoli parlamenti al comune, abbiamo degli assessori in tutti questi gradi e abbiamo una serie di dirigenti in tutte queste attività. Capite quindi perché dire una cosa a livello centrale va bene, riuscire a farla sul territorio no, molto meno, perché ci sono una serie di passaggi, una serie di recezioni, una serie di cose che vanno fatte, atti legislativi, atti regolamentari, che sono i più rognosi, se vogliamo, in un certo senso, dei quali dovrebbe occuparsi comunque il personale politico, in un certo senso, o perlomeno dare delle direttive tali per le quali coloro che dovrebbero poi farlo siano in grado di farlo. Uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo ultimamente è che invece l'attività regolamentare è molto scarsa, e questo trasforma, diciamo, la distanza fra il governo centrale, fra l'attività legislativa e la vita quotidiana in un abisso, perché non è che fatta una legge questa diventa immediatamente operativa. Fatta una legge, quasi tutte le leggi contemplano un piccolo paragrafo nel quale dicono alla legge seguiranno adempimenti regolamentari, ovvero sia bisogna scrivere regolamenti per far sì che questa legge funzioni, perché la legge di suo è abbastanza ampia, è generale. Immagino che sappiate qualcosa dell'attività legislativa e delle caratteristiche delle fonti e delle leggi, quindi la legge ha bisogno per funzionare di regolamenti che la rendano operativa, perché da sola non ne ha. Perciò se questi regolamenti sono in capo a qualcun altro, fatta la legge rimane lettera morta, come moltissime delle nostre leggi, ovvero sia nessuno la applica perché non si sa chi dovrebbe applicarla, come dovrebbe applicarla, chi dovrebbe sanzionarla, in che termini dovrebbe sanzionarla, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste sono delle attività poco affascinanti, di fatto estremamente noiose, ma centrali, fondamentali per la nostra, per l'attività, diciamo, politica e per la vita dello Stato. E sono quelle che distinguiamo, se vi ricordate, l'avevamo detto pure l'anno scorso con ambiente, tra quella che viene definita high policy e quella che viene definita low policy, ovvero sia attività politica elevata e attività politica spicciola, in un certo senso. Ecco, l'attività politica spicciola è quella sulla quale spesso e volentieri casca l'asino, perché proporre e affermare dei principi siamo capaci più o meno tutti, fare in modo che questi principi divengano operativi molto meno. E questo vi dovrebbe ricordare la famosa dinamica che avevamo detto dal valore fino al semaforo, no? Perché un valore diventi operativo ha bisogno anche del semaforo, ha bisogno anche della righina in cui ti dice che il semaforo è stato acceso 3 minuti. Sembra una stronzata, però di fatto fa parte della catena di applicazione, della catena di trasformazione dell'ideale in qualcosa di materiale, in qualcosa di seguibile da chiunque. Se questa catena da qualche parte ha dei buchi, chiaramente ci sono dei problemi. Quindi dicevamo che l'attività di reclutamento non è tanto soltanto, anzi questa di cui parliamo, che poi appunto culmina nelle elezioni, in tutta questa fanfara, eccetera, eccetera, ma è anche un'attività che si dovrebbe andare a cercare, dice giustamente Rush, nelle altre sfere, ovvero sì, bisognerebbe andare a vedere come vengono selezionati il personale, i dirigenti, tutti coloro che operano anche in altri settori, perché immaginare che l'attività politica sia autoreferenziale, isolata, capace di far da sé, è a dir poco buffo, no? Per esempio oggi una delle cose che stanno affermandosi e che conferma questa diagnosi di Rush è l'estensione del sistema dello spoil system. Qualcuno ha idea di cosa sia lo spoil system? È come fare lezioni in un'altra nazione, devo dire, alle volte. Quindi è arrivato da qui, c'è gente che coraggia un santo. Una nuova socializzazione. Allora, lo spoil system è una cosa che era in vigore in America, fondamentalmente, fino a qualche tempo fa, e che, come dice Rush con una bella espressione, consiste nel fatto che ci sono 3.000 dirigenti in America, 3.000 alti dirigenti a disposizione del presidente. Salute. Che vuol dire a disposizione del presidente? Non che il presidente possa farne ciò che ritiene più giusto dal suo punto di vista, ma che possa o meno nominarli. Giusto appunto perché, diciamo che negli Stati Uniti, per la particolare forma organizzativa del sistema e perché sono tendenzialmente molto pragmatici, hanno capito la questione che vi sto proponendo stamattina molto prima di noi. E quindi, rendendosi conto del fatto che perché l'azione governativa diventi efficace c'è un certo bisogno d'accordo a dei livelli più ampi che non semplicemente governo e Parlamento, hanno fatto sì che il presidente possa mettere i suoi uomini nelle posizioni chiave. Ok, quindi quando cambia il governo, quando cambia il presidente, normalmente cambiano anche le dirigenze di quasi tutti i dipartimenti importanti. Perché hanno capito perfettamente che se, per esempio, c'è un presidente democratico e tutta l'alta burocrazia è repubblicana, difficilmente quello che dice di fare il presidente democratico poi viene fatto. Perché basta dimenticarsi un timbro, basta dimenticarsi una pratica in un cassetto, basta essere malati il giorno giusto e non si muove più niente. Questo è un punto che dovreste mettere bene a fuoco, non tanto per l'esame quanto per capire come funziona la faccenda. In Italia, tra il momento legislativo e l'implementazione ci sono 65 passaggi diversi. Capito? Quindi il Parlamento fa una legge, prima che questa legge diventi operativa devono essere evase 65 procedure burocratiche diverse. Basta che una di queste 65 procedure burocratiche vada sbagliata per un qualche motivo o ritardi e della legge non se ne fa nulla. Come si dice, il diavolo sta nei dettagli. È bellissimo dire quello che vuoi fare, però poi alla prassi comporta che bisogna conoscere le persone giuste, perlomeno qui, no? Bisogna conoscere le persone giuste, avere i contatti giusti, quello che ti ha sposto alla pratica, quello che ti dà una mano, quello che ti dà una spinta. Credo che lo conosciate un po' tutti questo problema. Ecco, è un problema che, sì? In Italia purtroppo funziona così ancora più o meno dappertutto, ma questo rientra, se ci fate caso, in quello che dicevamo 2 anni fa, ovvero sia il fatto che l'Italia non è un paese moderno. Siamo sempre lì. Meritocrazia, poi lasciamola perdere che è meglio, eventualmente ci possiamo tornare, però quello che conta, quello che è fondamentale da questo punto di vista è esattamente la constatazione, se vogliamo applicare le categorie che forse dovreste ricordarvi perché la burocrazia dovremmo averla fatta l'anno scorso, del fatto che la burocrazia secondo Weber aveva un pregio che era esattamente quello di svincolarla dalle questioni soggettive. L'azione di governo, l'azione amministrativa diventava oggettiva. Ovvero sia ci sono dei regolamenti, ci sono delle competenze, ci sono dei tempi, per cui se tu presenti una pratica, quella pratica entra un tot è evasa, che tu sia lui, lei, un altro, uno che ti sta antipatico, uno che ti sta simpatico, uno che ha tanti soldi, uno che ne ha pochi, dal punto di vista dell'azione burocratica non dovrebbe esserci differenza. Questo è ciò che diceva Weber, no? Ed era il motivo per il quale salutava inizialmente con piacere la burocrazia, che veniva a sostituire un altro sistema di governo che probabilmente vi ricorderà qualcosa, nel quale invece appunto c'erano nepotismi, favoritismi, clientele, corruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Ora questo dovrebbe essere teoricamente il sistema di governo precedente, quindi quello del 700, diciamo di metà dell'800, a sentir Weber, di fatto è quello che abbiamo noi oggi, ma non solo noi, parecchie parti del mondo anche. Però noi siamo dalle parti del Botswana, per cui per essere la decima potenza mondiale, insomma la capiamo piuttosto bene come limpidezza e trasparenza delle procedure, ecco. Però il problema è esattamente questo, limpidezza e trasparenza delle procedure. Se le procedure funzionano, se l'attività regolamentare è fatta con una certa intelligenza, ci si può attendere che il funzionamento spicciolo, quello che ti rilascia i certificati, quello che ti permette di fare le cose, quello che sanziona chi non le fa, funzioni. In mancanza di questo ovviamente si creano delle distorsioni, perché cos'è che ne risente in prima battuta in un clima di questo genere? Qual è la prima vittima? Al di là degli interessi del singolo, cos'è che è in gioco nel momento in cui non c'è questa prevedibilità dell'azione burocratica? Il sistema delle aspettative. Siamo sempre lì. La struttura delle aspettative si fonda anche su questo, ovvero sia se io a un certo punto sto tentando di avviare un'attività, devo fare degli investimenti, devo prendere dei soldi, devo chiamare dei fornitori, devo preparare delle iniziative, degli eventi, devo fare un sacco di cose. Io devo poter sapere quando le posso fare, no? Io devo sapere che se ho cominciato una procedura presso la Camera di Commercio, questa procedura finisce entro 30 giorni, perché altrimenti non so quando aprire il negozio, non so quando farmi consegnare la merce, non so quando organizzare la presentazione, non so con quali soldi pagare i fornitori se sbaglio, perché è ovvio che normalmente l'azione commerciale funziona come un volano, io incasso e con ciò che incasso pago, se io non incasso difficilmente ho i soldi per pagare tutto ciò che ho comprato. Quindi se manca questa limpidezza burocratica, se io a un certo punto devo andare dal burocrate e dire senti io per poter aprire tra 10 giorni quanto vuoi, perché poi di fatto succede così, ecco c'è qualcosa che non quadra. E in un certo senso comunque questa è anche un'azione politica, evidentemente, perché c'è comunque una qualche responsabilità a monte che consente che questo vada avanti, semplicemente, no? Se il dirigente non è il primo a non essere all'altezza della situazione, se il dirigente è il primo a non curare certe questioni o addirittura essere più corrotto dei suoi sottoposti, è chiaro che il clima a un certo punto non è che poi riesca ad andare particolarmente a gonfie vele. Per cui, come vedete, l'azione politica è un'azione molto più complessa di quanto non sembri, ovviamente. Va molto al di là dei portavoce di partito, va molto al di là delle dichiarazioni spot, che sono diventate attualmente la forma di politica che conosciamo, ma ha a che fare con una gestione pratica. L'attività politica non è un'attività fatta solo di parole, o perlomeno non dovrebbe essere un'attività fatta solo di parole, perché appunto, come vi ricordo, l'azione politica è quella che gestisce le risorse con le quali in qualche misura si configura la società. Perché l'allocazione delle risorse, no, abbiamo detto ripetutamente che è la parte centrale dell'attività politica. E chiaramente, pare che sia abbastanza ovvio, ma è meglio ripeterlo, allocare risorse implica potere. Non è quindi un caso che man mano che l'attività politica diventa rappresentanza di interessi, perdendo la configurazione di rappresentanza piena e quindi di attività politica in senso alto, i faccendieri prendono il sopravvento. No, per cui si sta molto più attenti a chi gestisce i tesoretti dei vari enti e delle varie organizzazioni che non a chi fa attività politica di proselitismo, di formazione, via discorrendo, no? Se vedete i giornali attualmente trovate tutta una serie di personaggi di secondo piano ai quali sono affidate invece delle cifre inaudite da gestire, quelli che gestiscono gli enti temporanei, non so, per esempio la Fiera di Milano del 2015. È oggetto di lotte all'arma bianca per potersela accaparrare, ma non perché questo permetta di ridistribuire e rivedere il piano di Milano nei prossimi 30 anni, semplicemente perché ci sono miliardi di euro in gioco. Quindi l'economicismo da questo punto di vista è una delle varianti, delle variabili con le quali dobbiamo assolutamente fare i conti, nel senso che è chiaro, come vi ho detto più volte, che l'attività politica, che dovrebbe anche essere ovviamente gestione di risorse, sta diventando sempre più soltanto gestione di risorse, e non solo per scopi collettivi, pubblici, auspicabili, generali, ma per scopi privati, spesso e volentieri non particolarmente limpidi e non particolarmente legali. Quindi, come dire, dovete fare in qualche misura la tara a quello che c'è scritto normalmente nel manuale, perché il manuale parla di un'attività politica molto, come dire, rarefatta, molto ideale, quella che dovremmo avere, e lo scarto fra quello che c'è nel manuale e quello che invece leggiamo nei giornali è abbastanza stridente, per cui uno deve in qualche modo riuscire a distanziarci un attimo dalla questione. Ci sono domande? Ok. Ci sono poi altre questioni che vanno prese in considerazione per quanto riguarda la faccenda del reclutamento, ovvero sia il fatto che ci sono delle caratteristiche non soltanto informali che sono rilevanti, quindi non soltanto quelle che vi ho appena menzionato, perché quelle sono rilevanti oggettivamente ma non legalmente, nel senso che le ambizioni, le caratteristiche socio-economiche, eccetera, eccetera, non sono oggetto di una disciplina specifica, ma ci sono invece delle caratteristiche che costituiscono invece un requisito formale, ovvero sia come abbiamo detto credo anche la volta scorsa, per poter esercitare il diritto di voto bisogna avere un'età, no? Saprete 18 anni se non sbaglio, dovremmo arrivare verso i 16 a momenti, ma ancora 18, quindi questa è la famosa, è l'elettorato attivo, quindi si diventa parte del processo politico a pieno titolo con la maggiore età. Ma c'è anche l'elettorato passivo, ovvero sia i requisiti che tu devi avere formalmente per poter essere eletto, che sono anch'essi parte ovviamente del processo di reclutamento. Quindi devi avere una certa età per entrare alla Camera, devi avere una certa età per entrare al Senato, devi essere cittadino italiano, spesso e volentieri, e poi ci sono tutta un'altra serie di specifiche che non sono proprie del nostro ordinamento, ma che comunque a livello internazionale sono abbastanza comuni, quali per esempio la residenza del rappresentante nel collegio di rappresentanza, cosa che non mi sembra particolarmente errata, se devo dire la verità. Per esempio negli Stati Uniti il senatore deve essere residente nello stato del quale vuol diventare rappresentante. Questo per esempio in Italia impedirebbe che vengano paracadutati i candidati, non so se avete sentito mai la frase, in occasione di tutte le elezioni vengono paracadutati dei candidati dall'alto nei famosi collegi sicuri, ovvero sia si sa che un collegio è di una forza politica, la forza politica sbatte in quel collegio uno che le fa comodo, comodo che passi sicuramente, anche se questo col collegio non ha niente a che fare. È evidentemente una prassi che collabora nel separare la politica dai cittadini, perché se il tuo rappresentante abita a 700 km di distanza è un po' difficile riuscire ad avere una qualche forma di rapporto, no? Tant'è vero che uno dei motivi per cui spesso e volentieri c'è differenza tra i risultati delle elezioni amministrative e quelli delle elezioni politiche è esattamente questo, che di norma le elezioni amministrative vedono un contatto più diretto. Diciamo che nelle elezioni amministrative spesso e volentieri il concetto di rappresentanza piena è ancora operante, tant'è vero che molti spesso e volentieri votano per una persona non perché è di un partito, ma perché è quella persona lì. Quindi c'è in qualche misura una forma di primarietà del rapporto, no? Quindi il sindaco dice sì, è di destra, ma è una brava persona, e lo voto, è uno che lavora bene, che sa fare il suo lavoro. Questo si può fare a livello locale, si può fare meno a livello nazionale, soprattutto perché poi le diverse strategie che vengono messe in atto dalle forze politiche qui diventano visibili, no? Perché un altro degli strumenti di reclutamento, ovviamente, una volta che si è fatta tutta questa specie di filtraggio dei ben disposti, come anche diceva, volenterosi, come diceva Bush, una volta che abbiamo deciso chi sono questi volenterosi, bisogna farli arrivare dove si vuole che arrivino, giustamente. Quindi uno degli strumenti centrali del reclutamento politico qual è? In questo caso come faccio a fare in modo che passi chi dico io? C'ho degli strumenti o no? Non è che mi stupisca il fatto che siamo a pezzi in Italia quando vedo queste cose, devo dire la verità. La legge elettorale. Esiste questa cosa che si chiama legge elettorale, non so se avete sentito nominare, che decide come si vota. Perché non è che avere diritto al voto finisce lì, come dicevamo, no? Tutti hanno diritto al voto, il problema è come li facciamo votare, che è un aspetto abbastanza significativo. Allora, su questo ci sono una serie di alchimie assolutamente sconvolgenti che, insomma, ovviamente vi risparmio perché non sarebbe il caso, diciamo che farne cenno al volo tanto per rendervi conto di che cosa accade è meglio. Allora, posso lavorare sulla configurazione dei collegi elettorali. Mi prendo le mie brave statistiche demografiche e le statistiche delle elezioni precedenti, vedo dove sono forte e dove non sono forte e ritaglio all'intorno di queste zone il collegio, in modo da essere più tranquillo sul risultato della votazione. Posso permettere o meno al votante di scegliere chi vuole votare, quindi faccio delle liste con possibilità di esprimere le famose preferenze. Se chiudo le preferenze, come sta succedendo ultimamente, di fatto il diritto di voto diventa semplicemente amministrativo, diventa una questione di metto la monetina. Il votante non ha modo di esprimere alcun giudizio sul candidato, laddove prima è vero che le preferenze si prestavano anche a delle strumentalizzazioni, però è pure vero che coloro che non erano strumentalizzati potevano effettivamente dire la loro. Se mi dai quattro candidati dei quali uno fa schifo, o meglio uno è accettabile, tre sono abbastanza così, io premio, no? Tanto per parlare di meritocrazia, premio l'attività del candidato che preferisco, premio quello che per esempio è venuto a parlare con me al mercato, quello che si è interessato alla situazione del luogo dove sono, quello che in qualche misura ha manifestato una certa imprenditorialità e capacità d'azione maggiore. Ma se tu mi dai le liste bloccate, che premio? Premio nulla. Le liste bloccate vuol dire che tu hai scelto chi metti nella camera della quale si sta, nella struttura per la quale stiamo votando, e io devo limitarmi a sanzionare le tue scelte, o sì o no. Quindi, come vedete, ci troviamo in un clima estremamente di out-out. Quindi questa è un'altra. Poi ovviamente ci sono ulteriori strategie, che sono i famosi premi di maggioranza, gli sbarramenti, cioè, ci sono una serie infinita di trucchi con i quali la classe politica riesce a modificare o a influenzare l'esito delle elezioni. Che il punto centrale è questo: l'elezione in sé, fosse semplicemente una questione di contiamo i voti e chi ha piato di più vince, si potrebbe ancora ragionare, ma di fatto non è così, no? Sapete che in Germania per esempio c'è lo sbarramento al 5%, vuol dire che se una forza politica non raggiunge almeno il 5% dei voti non passa, per cui i suoi voti di fatto sono sprecati, no? È successo spesso e volentieri anche qui in Italia negli ultimi periodi, soprattutto quando abbiamo tentato di mettere in piedi sto bipolarismo che non c'è verso di vedere, che c'era la richiesta del famoso voto utile, soprattutto a sinistra, se vi ricordate, no? Diceva il segretario di turno del Partito Democratico, votate per noi perché altrimenti se disperdete il voto in tutti i vari partitini che stanno a sinistra di là, non si riesce a raggiungere un risultato finale e sta parte di voti va sprecata, cosa che puntualmente si è avverata perché la sinistra riesce a farsi male in tanti modi diversi. Per cui il punto centrale è questo, anche la legge elettorale, anzi direi che forse la legge elettorale per quello che riguarda la selezione e il reclutamento della forza politica è lo strumento di reclutamento più importante, perché attraverso le manomissioni, saprete che abbiamo una legge elettorale che mi pare lo stesso creatore ha definito una porcata, il che la dice abbastanza lunga, insomma, ecco. Allora, se le manomissioni della massa votante sono molto accentuate o comunque sono in grado di far sì che rispetto alla volontà popolare poi ci si trovi in Parlamento, non so, per esempio il famoso asino di Caligola, tanto per fare un esempio della questione, eh? Ce ne abbiamo parecchi di questo genere, non solo al Parlamento ma anche al governo. Allora, quindi questo è il punto del reclutamento. Dunque, volevo ricordare però, prima di passare oltre, il discorso della burocrazia, perché è un discorso che dal nostro punto di vista è piuttosto centrale, nel senso che tutti noi abbiamo molto più a che fare con la burocrazia che non con l'apparato politico, in ultima analisi. Allora, la burocrazia fondamentalmente cosa richiederebbe? In un certo senso la burocrazia è il risultato dell'applicazione del cartesianesimo all'azione di governo, o anzi all'azione d'amministrazione, no? Mettiamola così, altrimenti si crea un po' di difficoltà. Vuol dire che devono esserci dei regolamenti chiari e quindi delle competenze chiare, cioè ognuno di coloro che fa parte di un certo ufficio sa cosa deve fare, perché è esplicitamente statuito, non perché glielo ha, non perché glielo chiedono, ma perché deve. Che tutto ciò che viene fatto, richiesto, negato, debba essere motivato per iscritto, quindi ci sia traccia di ciò che è accaduto. Questo perché? Perché chiaramente se tu a un certo punto la mia pratica non la tratti per 6 mesi, io vengo a chiederti per conto del perché tu non l'hai fatto e tu devi giustificarti, altrimenti sei passibile di punizione, giusto appunto per evitare quello che dicevamo, l'arbitrio. Vi ricordo che tutto questo accade perché prima dell'attività burocratica, prima della costituzione dello Stato burocratico, quindi prima della Germania del 1800, della seconda metà del 1800, l'attività d'amministrazione era uno dei cespiti di reddito fondamentali per il governo, perché il governo vendeva le cariche. Ovvero sia il governo, sapendo perfettamente che poi chi avrebbe preso la carica ne avrebbe tratto guadagno, le vendeva. Quindi tu compravi una carica, so per esempio esattore delle imposte, che era una delle più interessanti, e poi facevi come ti pareva. Non c'era nessun'altra legge che non te, eri indipendente, eri libero di poter estorcere addirittura se non riscuotere tutto ciò che volevi, nei modi che volevi, nei tempi che volevi, da chi volevi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, come vedete, c'era un fortissimo libero arbitrio, un fortissimo clima di imprevedibilità, una necessità di spese ulteriori rispetto a quelle che sarebbero state lecite, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, se vi ricordate, nel momento in cui si afferma l'industrializzazione diventa estremamente disfunzionale, perché nel momento in cui cominciano a partire le fabbriche, nel momento in cui comincia a esserci una richiesta di prevedibilità, no? Di gestione integrata delle cose, questo tipo di tappo rispetto a tutte le attività che possono essere rilevanti, quindi rispetto all'approvvigionamento, rispetto all'assunzione, rispetto a tutto quello che può venire in mente, diventa talmente insopportabile da richiedere l'intervento, un intervento regolamentare. L'intervento regolamentare è la burocrazia, quindi non più cariche in vendita, non più cariche all'incanto, ma cariche che vengono riempite, che vengono affidate tramite concorso. Quindi in qualche misura una richiesta di competenza, no? Concorso pubblico aperto a tutti, per cui teoricamente, sempre teoricamente, ma spesso capitava, soprattutto altrove che non qui, coloro che occupano le sfere più elevate, più alte dell'attività amministrativa sono lì perché sono in grado di farlo. L'idea generale è questa, per cui possibilità di elezione di chiunque tramite concorso pubblico per prove e titoli, competenze chiaramente definite, scrittura, quindi tracciabilità di ogni atto, gerarchie chiaramente definite, e quindi ovviamente, se vi ricordate quello che diceva Sennett l'anno scorso, responsabilità chiare, perché se c'è un responsabile è quello che paga. Se una cosa, si riesce a capire di chi è la colpa in una situazione del genere, cosa che si è un po' persa pure quella. E ultima dei dettagli, che per noi però non è di seconda importanza, ogni ufficio è costituito esclusivamente delle persone di cui necessita. Questo che vuol dire? Vuol dire che bisognerebbe assumere solamente quelli che servono perché l'ufficio funzioni, non il quadruplo perché così ottieni voti, come facciamo noi spesso e volentieri in certi settori, ma vorrebbe dire, peraltro, che negli uffici ci dovrebbero essere quelli che devono esserci, perché l'organigramma è costruito su una considerazione funzionale. Ovvero sia, se io ritengo che in un ufficio ci debbano essere 5 impiegati che devono fare questo e quell'altro, se io ce ne lascio 3 è probabile che l'ufficio non funzioni male. Se ce ne lascio uno è probabile che l'ufficio è come se non ci fosse. Allora, se questo voi lo applicate a un tema che vi dovrebbe essere caro, che è quello della giustizia in Italia, andate a vedere un attimo le discrepanze fra quelli che dovrebbero esserci e quelli che ci sono, e capite com'è che abbiamo i processi che durano 15 anni, fondamentalmente. Stavo sentendo l'altro giorno un'intervista con un responsabile di qualcosa in Sicilia, che diceva che nelle procure di Enna e di Nicosia c'è un impiegato per tutta la procura. Ora, credo che sia abbastanza evidente che se ci sono queste condizioni oggettive, non tanto per parlare, come dicevamo, di discorso alto e di discorso basso, ma tu puoi dire che vuoi sbettare i processi quanto te pare, ma se non mi dai la gente che lo fa, non mi dai la carta, non mi dai i computer, non mi dai gli impiegati, non mi dai gli uscieri, i processi non li fa nessuno, non è che se fanno da soli. Questo è tanto per applicare rapidamente quello che abbiamo appena finito di dire. Per cui c'è questo grosso problema che viene messo bene in luce dalla questione del reclutamento, e che è un problema che andrebbe, direi, interiorizzato, tanto per riprendere un termine che non usiamo da un po', ovvero sia quello del comprendere che l'attività politica non è semplicemente essere carini, farsi fotografare e andare poi a dire quattro cazzate in Parlamento, perché non è quello il punto centrale. L'attività politica purtroppo è molto più complicata di questo. E uno dei punti che secondo me Rush mette giustamente in evidenza, e bene in evidenza, è esattamente questo, ovvero sia che coloro che si occupano dell'attività politica, cioè gli studiosi, noi sociologi o gli scienziati politici, perché lì ce la battiamo, spesso e volentieri su questo argomento non si concentrano. Cioè, anche nello studio, anche nell'approfondimento, anche nella disciplina specialistica, si tende a privilegiare quello che è il glamour in qualche modo, quindi i processi di selezione pubblica, eccetera, eccetera, mentre non si dà abbastanza peso a quest'altro discorso, a tutti coloro che fanno sì che la macchina funzioni. Li paghiamo, no? Pensate ai portaborse dei vari deputati, eccetera, eccetera. Però di fatto non sappiamo chi sono scelti fuori da criteri di trasparenza, di nuovo anche lì, no? Non sappiamo assolutamente il deputato che porta borse perché se lo sceglie, no? Anche lì quello bene o male è parte integrante dell'attività legislativa, per cui teoricamente dovrebbe in qualche misura essere anche lui responsabile verso noi, che saremmo la fonte prima del potere, come ci dicono ogni momento. Però di fatto questa chiarezza nella rappresentanza manca. E questo è un problema che abbiamo già adombrato quando credo aver detto a qualcuno se mi ricordava di parlare della tecnocrazia. Mi pare di ricordare. Forse me lo sono sognato, ma comunque la tecnocrazia è esattamente questo punto di problema qui, che però mi pare che trattiamo nella seconda metà. Sì, nella seconda metà della lezione. Allora, cerchiamo di chiudere questo divertente argomento, per il quale ci sono una serie di cose ancora che meritano un minimo di rilievo, anche perché, come mi pare di aver chiaramente mostrato, in questo campo la struttura delle aspettative è problematica, perlomeno la mia, in certo senso. Allora, il problema della tecnocrazia. Che diavolo può voler significare? Qualcuno ha una vaga idea di che cosa significhi tecnocrazia?
Potere della tecnologia.
Non proprio così diretto.
Ci sono i tecnici che si occupano, nel senso, c'è un tecnico per ogni cosa, cioè gli esperti.
Ok, diciamo che facendo un cocktail di tutte queste cose otteniamo un governo, no? Crazia vuol dire gestione del potere in qualche modo, un governo da parte dei tecnici. Ora, i tecnici, come dicevamo, non sono soltanto i titolari di un sapere tecnologico, ma sono gli esperti, come diceva giustamente il vostro collega, ovvero sia ci si rivolge all'esperto perché ci dia delle linee di comportamento. Questo, se non vado errato, dovremmo già averlo toccato come tasto, ma è utile ritoccarlo, rischiacciarlo, perché è un problema piuttosto serio, nel senso che se facciamo un ragionamento lineare, cosa accade? Sappiamo che il sapere tecnologico e comunque il sapere scientifico è un sapere fallace. Vi ricordate un po' per la questione della falsificabilità del sapere scientifico? Sappiamo tutti oramai, credo fino alla nausea, che le scoperte scientifiche sono a scadenza, ovvero sia si presume siano errate, si presume siano incomplete, si presume siano imprecise, si presume vadano perlomeno migliorate. Ma nonostante questo nostro sapere sul sapere, continuiamo ad affidarci ai titolari di questo sapere per darci delle direttive che non sono scientifiche, perché l'attività politica non è scientifica. Credo di avervi dimostrato in modo abbastanza preciso che nell'azione politica convergono una miriade di dimensioni. C'è la dimensione economica, senz'altro, c'è la dimensione amministrativa, senz'altro, ma ci deve essere o dovrebbe esserci anche una dimensione ideale, una dimensione etica, una dimensione di prospettiva, perché l'azione politica è quella che dovrebbe dirci come sarà il paese fra 20 anni, perché questi processi, per quanto oggi si sia nel tempo reale tutte queste stupidaggini, sono processi lunghi. Tu non trasformi un paese da, non so, per esempio, industriale in paese di servizi così. Ti serve una forma di progettazione, ti serve una forma di prospettiva lungo la quale utilizzare le tue risorse, dandole a certi settori e togliendole ad altri, creando delle infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Noi in Italia siamo tra i titolari della peggior rete di comunicazione internet del mondo, è arcaica e diventa sempre peggio, e nessuno investe. Ora, non è che ci voglia un genio per rendersi conto che questo, in prospettiva, tra 10 o 15 anni costituirà un grosso handicap. Già lo costituisce adesso, figuriamoci tra 10 o 15 anni. Ma tutti i cablaggi non è che tu li cambi da oggi a domani. Devi avere, no? Devi aver creato dei presupposti, devi aver messo da parte dei fondi da investire in questo genere di impresa, eccetera. Con i fondi che dovevano servire a questo, ci hanno fatto altro. Tipo, se non sbaglio, ripristinare delle chiese da qualche parte, per carità, va benissimo. Però vi rendete conto che decidere di ripristinare delle chiese o fare la rete internet è una scelta diversa. Allora, se tu decidi di investire nel turismo e nella cosa dell'arte, allora devi fare altre cose che non vengono fatte. Questo è il punto, cioè un'azione singola, a spot, lascia il tempo che trova. Politica sarebbe anche riuscire a coordinare tutte queste azioni dei tecnici in un qualcosa di più elevato, in un qualcosa di più coerente, perché altrimenti ognuno è in grado di dirti soltanto il suo, perché l'abbiamo visto com'è il sapere specialistico, no? Il sapere specialistico non ti permette di vedere le tue pretese nel contesto, né è del tecnico farlo. Il tecnico non ha nessuna richiesta a ciò, il tecnico deve sapere il suo, fine. Quindi io non posso chiedere al tecnico cosa devo fare, ma devo dire al tecnico cosa deve fare. È esattamente il contrario. So se questo è chiaro. Nel momento in cui l'attività politica perde continuamente di spessore contro questo genere di richieste, ovvero sì, nel momento in cui l'attività politica è sempre meno di indirizzo, ma sempre più di registrazione, di nuovo a livello quasi di cancellierato, delle esigenze del corpo politico, delle esigenze dei potentati, delle esigenze delle strutture, delle esigenze internazionali, di quello che vi pare, ma non c'è mai niente di suo, evidentemente la questione diventa complessa. Perché appunto investi qui, investi lì, e sono in ultima analisi soldi buttati dalla finestra. Servono soltanto a quelli che nella fattispecie ne hanno un qualche genere di guadagno, cosa che non stupisce più di tanto, ma che merita di essere messa a tema. Ma non c'è solo questo problema, ovvero sia non c'è solamente la questione della debolezza etica, perché vi ricordo che l'attività etica è quella che è in grado di giudicare, o che dovrebbe essere in grado di giudicare, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, a prescindere dalle questioni pratiche, delle questioni tecniche, eccetera, eccetera. Un bel esempio di mancanza di etica l'abbiamo avuto ieri con la decisione di affossare il vertice di Copenaghen. Non so se avete sentito che in America e Cina hanno deciso che non si decide nulla sull'ambiente neanche la prossima volta. Ecco, questo è decisamente un ottimo modo per affossare l'etica, perché tutti quanti sappiamo che eticamente il problema dell'ambiente è centrale. Ma poi, come abbiamo visto più volte, no, col problema di Luhmann, con tutte le cose che abbiamo detto l'anno scorso, questa centralità teorica del problema viene regolarmente messa da parte a favore di un altro genere di interessi. Comunque diciamo che brulicano gli esempi di questo discorso. Però c'è un altro problema che è diverso ed è più politico. Noi abbiamo affrontato questo punto di vista da un punto di vista quasi filosofico quando parliamo di etica, invece c'è un problema politico, ovvero sia, qual è la legittimità a parlare del tecnico?
L'esperienza.
E questa com'è sancibile da parte dell'elettorato? Capite dov'è il problema? Ovvero sia, l'azione politica in clima democratico dovrebbe essere costruita su un clima di chiare responsabilità, un po' come quello che dicevamo della burocrazia. Ovvero sia, se il politico non fa quello che deve, lo punisco. Come faccio a punirlo? Purtroppo non fisicamente, ma devo non votarlo. Ok? Non lo voto la volta dopo. Questo ovviamente finché decide il politico. Ma se la decisione la prendono altri, che cosa gli dico io? Cioè, come faccio a manifestare consenso o disapprovazione per questa decisione? Nel momento in cui io delego la decisione a dei comitati di tecnici, i comitati di tecnici da un punto di vista politico non esistono. Sono al di là di qualunque forma di sanzione da parte di coloro che teoricamente detterrebbero il potere, che siamo sempre noi. Io non posso manifestare il mio sdegno verso la decisione di un tecnico, perché il tecnico non l'ho eletto io. Il tecnico sta lì a prescindere da me. Capite? È un problema di responsabilità politica. Nel momento in cui la governance diventa una governance estremamente aperta, estremamente diluita, quella che addirittura chiamiamo multi-level governance, dove quindi le decisioni vengono prese da funzionari che non hanno nessuna rappresentatività, il problema della democrazia è ancora più serio di quanto non abbiamo detto finora, perché di fatto il problema della democrazia invece si basa esattamente a meno su questo, cioè sulla democrazia rappresentativa, che nel momento in cui tu non fai ciò per cui ti ho mandato lì, io posso in qualche misura sperare di toglierti. Ma se io non so chi ha preso la decisione, perché ha preso la decisione, che veste questa aveva per prenderla, io sono del tutto impedito a far valere il mio potere. Il mio potere è un qualcosa che è una cambiale in bianco, in pratica. Capite? Questo è il problema. Quindi, tra l'altro, non c'è neanche quello che dovrebbe essere uno dei famosi checks and balances di cui parlano gli americani, ovvero sia il fatto che teoricamente il rappresentante dovrebbe agire per il bene della collettività che rappresenta per essere rieletto. No. Se non c'è questo sporacchio, ovvero sia se tu comunque qualunque cosa tu faccia ti rieleggono perché tanto c'è il tuo capo che ti rimette un'altra volta in lista, capite che è un po' complicato pretendere che qualcuno poi sia responsabile, perché è una responsabilità che non è in nessun modo sanzionabile, non c'è in ultima analisi, questo è il problema. Quindi capite che da un certo punto di vista il problema della democrazia è anche, come abbiamo detto, filosofico, un problema etico, quindi un problema di responsabilità, un problema di capacità di esercitare delle scelte responsabili e sentite in qualche misura. Ma da un altro punto di vista è anche un problema che deriva dall'articolarsi e dal rendersi sempre più complesso del tessuto sociale e del tessuto organizzativo stesso. Ovvero sia, si richiedono costantemente delle nuove competenze che sono di persone addirittura. No, se voi andate a vedere per esempio le procedure e i modi attraverso i quali viene fatta la legislazione europea, che è quella che dicevamo prima si impone sulla legislazione nazionale, spesso e volentieri la fanno veramente soltanto dei burocrati che non hanno nessun tipo di investimento da parte di nessuno. E questo è un problema in generale dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea fino a poco fa era assolutamente non elettiva. Adesso l'unico organo elettivo è il Parlamento, che comincia ad avere qualche competenza, ma per moltissimo tempo la Comunità Europea è stata gestita da funzionari eletti dai governi, mandati dai governi, oppure parti dai governi, c'è il Consiglio dei Ministri, c'è la Commissione che appunto è scelta a rotazione dai vari stati, eccetera, eccetera, ma nessuno dei componenti della Commissione europea sta lì perché ce l'ha mandato il popolo europeo. E questo è un grosso handicap da un certo punto di vista, no? Ovvero sia la mancanza di rappresentatività delle istituzioni europee è uno dei motivi, tra gli altri, per i quali noi sentiamo poco l'appartenenza alla comunità, all'Unione Europea. Mentre chiaramente se ci fosse una maggiore capacità di interscambio e di influenza su quello che viene fatto a Bruxelles o a Strasburgo che sia, sicuramente ci sarebbe un guadagno da questo punto di vista. Esigenza questa che peraltro è percepita, nel senso che anche non tematizzandola, anche non avendola particolarmente elaborata e cosciente, la voglia di dire la propria, che è uno dei fondamenti della democrazia, noi la vediamo in una serie di modi abbastanza interessanti recentemente. Ve ne viene per caso in mente uno? Cos'è che segnala una certa fame di democrazia, perlomeno qui da noi, ultimamente? Le elezioni primarie. Le elezioni primarie cosa sono? Sono una strategia che anche questa è stata messa in atto in primis negli Stati Uniti e consistono in qualche modo l'investitura popolare per coloro che si candidano a dei ruoli importanti. Quindi si sottrae all'apparato burocratico, alla struttura partitica, nella fattispecie, quella a cui mi riferivo io, la titolarità della scelta del rappresentante in discorso, e la si fa attraverso delle elezioni che prevedono una forma di campagna politica. In qualche modo è un restituire democraticità a delle procedure che altrimenti ne sono assolutamente assenti. Voi probabilmente non ve lo ricorderete, ma insomma ci sono una serie di esempi storici, come per esempio la famosa nomenclatura russa, attualmente i modi di scelta del segretario del Partito Comunista Cinese, tutta una serie di modi, di esempi storici che dimostrano come l'espressione di queste strutture e gerarchie sia assolutamente separata da quello che è la potenziale o perlomeno la richiesta rappresentanza da parte del popolo. Mentre le elezioni primarie sono esattamente il contrario, ovvero sia tu richiedi alla forza politica della quale fai parte di accettare che divenga segretario, tanto per fare l'esempio più recente, che è quello del Partito Democratico, quello che viene preferito dalla massa degli elettori del partito. Almeno questo in qualche modo ti dà, no, una sensazione, ti dà la percezione e la effettiva, a volte, capacità di influenzare delle scelte che sono, dal tuo punto di vista, importanti. Avrete seguito probabilmente la campagna delle primarie americane, dove la questione è molto più complessa, perché trattandosi di 52 stati, lì pure con una serie di alchimie di legge elettorale assolutamente fantasmagoriche, è stato molto interessante da vedere tutto quanto. Insomma, ecco, diciamo che noi non arriviamo a questi livelli, anche se poi a sentire quello che si dice sembra che ci siamo già arrivati da tempo, ma noi non siamo a questo livello. Noi abbiamo un capo del governo che è scelto da coloro che sono stati eletti, per cui non ha un'investitura diretta. Quindi la nostra è una repubblica parlamentare e non presidenziale, tutta una serie di cosette di questo genere, dove teoricamente il legislativo dovrebbe avere il primato inter pares. Per cui però vedete che la richiesta, la volontà di sottoscrivere appelli, il fiorire di gruppi di discussione su internet, con questo nuovo ovviamente strumento che permette una nuova forma di espressività, no? Una forma nuova di agorà, se vogliamo, sono segni del fatto che c'è una parte piuttosto, come dire, sensibile dell'elettorato, una parte piuttosto sensibile del corpo politico italiano, che ancora avrebbe voglia di dire la propria, cioè vorrebbe fare in modo che le sue opinioni diventassero parte del dibattito. È chiaro che qui, appunto, è uno dei punti nei quali quello che abbiamo detto stamani si va a scontrare con la realtà delle cose, evidentemente, nel senso che tutto ciò che è fermento, tutto ciò che è movimento, tutto ciò che è liquidità baumaniana, in qualche misura poi va a sbattere contro questi setacci che vengono elevati e eretti costantemente dalle forze politiche, per i quali di fatto poi le chiamiamo casta, come abbiamo detto più volte, no? Quello è il modo spregiativo in cui abbiamo deciso di definire questo tipo di arroccamento. Ma se ci fate caso, a questo discorso potete applicare senza nessun problema sia le teorie di Mises che quelle di Pareto. Sono perfette da questo punto di vista, ovvero sia l'elite consolidata che utilizza tutti gli strumenti in suo possesso per prevenire e per impedire che qualunque forma di elite emergente possa sostituirla. i mezzi in suo possesso, non sono necessariamente l'esercito, come è successo, succedeva tristemente fino a qualche tempo fa, perlomeno succede molto più raramente, ma sono tutti questi altri mezzi molto più subdoli, molto meno evidenti, e per questo che vi sto richiamando l'attenzione sul funzionamento reale delle procedure, perché l'elite consolidata è in grado di fare le leggi elettorali, è in grado di scegliere i dirigenti, è in grado di arrivare ben oltre i dirigenti che sarebbero suoi per definizione. E qui andiamo a finire nell'altro tema che trattiamo, cerchiamo, che cominciamo a trattare in mattinata, che è quello della comunicazione politica. È innegabile che oggi la capacità di intervenire sulle dirigenze delle reti televisive sia centrale per l'azione politica. Non possiamo considerare che siano due cose scisse, non ha senso, no? Nel momento in cui il proclama è più importante della realizzazione, è ovvio che ciò che proclama diventa ancora più importante di prima. Su questo, tra l'altro, richiamo i pochi presenti alla meditazione su Sennett, perché è uno dei punti che ci connette strettamente al testo di Sennett. Perché una delle teorie di Sennett è che nel momento in cui la personalità fa un ingresso molto pesante nel campo pubblico, si comincia a giudicare la gente per ciò che dice e non per ciò che fa. Credo che ognuno può definire se questa cosa la riconosce o meno, ma è uno dei tratti significativi dei quali abbiamo, sui quali abbiamo da riflettere. Quindi, come vi dicevo, anche non a caso, credo, in un certo senso, nel manuale al paragrafo, al capitolo sul reclutamento segue il capitolo sulla comunicazione politica. Ci sono questioni del reclutamento che vorreste ritrattate, approfondite, più chiarite? In fin dei conti chi se ne frega di voi, ma che ci importa, la moria liberi. Allora abbiamo la comunicazione politica. Anche qui, come probabilmente avrete notato per parecchi degli altri argomenti che abbiamo trattato, l'etichetta politica è un po' forzata, nel senso che non è che c'è una comunicazione politica specifica, o meglio, c'è una comunicazione politica specifica, ma non è molto diversa dalle altre. Quello che diciamo è politica per i contenuti, fondamentalmente, no? Quello che invece ci interessa di più quando diciamo comunicazione politica sono gli aspetti politici della comunicazione, ovvero sia il riflesso che le competenze, i giochi di potere, le distribuzioni dei diversi media o media, come dicono i miei colleghi rivendicando il latino ultimamente, in grado di esercitare e di portare sulla sfera politica. Come vi dicevo, la prima considerazione che si impone è esattamente questa, ovvero sia che per ciò che abbiamo detto fino adesso, probabilmente nel problema del reclutamento bisognerebbe inserire anche ciò che ha a che fare con i media, nel senso che coloro che gestiscono i media oggi hanno di fatto un potere politico che è probabilmente perfino superiore a quello di gran parte dei dirigenti, no? Perché sono in grado di fare delle cose. Tipo? Quali sono queste cose? Non le macumbe, quelle non credo ancora. Ma possono esercitare delle scelte. Avete presente il palinsesto? Cos'è il palinsesto? La programmazione che c'è nella televisione, nella rete in questione. Allora, soltanto per ragionare sul palinsesto ancora, è evidente che il direttore che decida di mettere un programma che ritiene scomodo alle 4 di mattina, in qualche misura sta facendo un qualcosa che influenza, no? La comunicazione. Allo stesso modo il direttore che mette un programma che per lui ritiene essere centrale alle 8 di sera, allo stesso modo sta facendo un ragionamento. Sta influenzando in qualche misura la comunicazione stessa, perché la comunicazione non è anche qui semplicemente un processo così, è un processo che si inserisce in un contesto, e inserendosi in un contesto ovviamente fruisce delle asperità del contesto stesso, per cui se voi trovate i film d'autore tutte le mattine intorno alle 3 non è un caso, tanto per fare un esempio non particolarmente pregnante del politico. Ma se trovate un programma d'approfondimento all'1:30, idem non è un caso. Se trovate un programma del tutto idiota alle 8 di sera, di nuovo non è un caso. Cioè ci sono modi di conformare e configurare la comunicazione stessa in modo che assuma dei toni politici, ma non solo, e questo, dice, questo ha a che fare con i direttori delle varie reti. Ma poi ci sono altri che sono impegnati in questo processo ancora di più probabilmente, e sono i direttori dei telegiornali, evidentemente. Perché? Perché andiamo a cozzare o incontrare un tema piuttosto interessante, che è quello dell'agenda setting. Non so se Alessandro ve ne ha parlato. Platea schizofrenica, che dice di no e chi dice di sì. Vabbè, diciamo che faccio finta che non ve ne abbia parlato. L'agenda setting è la scansione dei problemi, o la scansione delle notizie in questo caso, sono due cose un po' diverse ma che poi in ultima analisi si assomigliano, come vedremo. Che vuol dire quindi questo? Vuol dire che nel momento in cui io decido l'ordine delle notizie che do al telegiornale, non sto semplicemente dando una scansione temporale, ma sto dando una scansione gerarchica. Anche se magari a me questa cosa non mi viene, non ci faccio caso. Nel senso che nel momento in cui io comincio, apro il giornale dicendovi, che ne so, incidente sulle piste di Madonna di Campiglio. Tre ubriachi sbattono gli uni contro gli altri e si fratturano una gamba. E dopo 4 o 5 notizie vi dico, passata una legge al Parlamento per la quale è diventata 75 anni dall'età pensionabile. Io tendenzialmente a questa notizia ci faccio meno caso, perché è la settima. La mia idea è che la più importante sia la prima, come d'altronde in quasi tutte le gerarchie. Per cui nel momento in cui io stabilisco l'ordine di uscita delle notizie, di fatto sto suggerendo, ovviamente non è che impongo niente a nessuno, perché per carità, sto suggerendo però al mio uditorio, la mia platea, l'ordine di priorità delle notizie. Per così dire, guarda, la cosa più importante in assoluto sono sti tre che si sono scontrati a Madonna di Campiglio. Poi il fatto che il vertice di Copenaghen non abbia più nessuna importanza dal punto di vista climatico, te lo dico fra 12-13 notizie, così tu sei talmente rimbambito nel frattempo che non ci fai caso per niente. Io non sto facendo niente di concreto, no? Perché vabbè, io l'ho detto, ma l'hai detto 20 minuti dopo, l'hai detto a bassa voce, l'hai detto senza immagini, l'hai detto con un servizio che intervista uno che non c'entra niente, l'hai detto in tanti modi possibili, no? Questo è il problema, voglio dire, non è così facile, non è così ovvio, non c'è niente di ovvio, questo ve l'ho detto sempre ma ve lo ripeto, tutto quanto una volta che io lo analizzo e lo vado a studiare meglio rivela delle sfumature e rivela soprattutto delle possibilità di manipolazione. Le notizie sono, credo, la cosa più importante del mondo, però, da questo punto di vista. Oggi sono quelle con le quali ci illudiamo di capire qualcosa. Di fatto noi non stiamo facendo altro che vedere delle selezioni. Il problema della scelta torna abbastanza centrale da questo punto di vista, però sì, io non sto vedendo ciò che accade nel mondo, io sto vedendo ciò che qualcuno ritiene sia importante dirmi di ciò che è accaduto nel mondo, e nell'ordine che decide lui, e nella forma che decide lui. Che è un po' diverso dal sapere quello che succede nel mondo. Tant'è vero che ci sono, di nuovo, santa internet da questi punti di vista, tutta una serie di altre fonti di aggiornamento, che sono per esempio Torrent TV, non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare della questione, che è quella di Al Gore, dove ci sono contributi della gente. Cioè, ci sono quelli che fanno inchieste per conto loro, che fanno i filmati con i cellulari, che scattano le fotografie, che mandano, ho visto questo, questo e questo, che non saranno tanto tanto elaborati da un punto di vista formale, né da un punto di vista di riflessione, però di fatto sono i fatti reali che stanno accadendo, per cui se tu avessi gli strumenti per poterli leggere saresti in una situazione migliore che non stare a sentire il direttore del telegiornale che ti racconta un sacco di fregnacce, come cade spesso e volentieri. Per cui vedete che il potere di definire le gerarchie e gli ordini è di fatto un potere politico. Perché non solo io definisco le gerarchie, ma definisco anche l'inclusione e l'esclusione delle notizie. Se io una notizia non la do oggi, è come se la cosa non stesse accadendo. Perché visto il predominio di cui abbiamo parlato, che ha preso appunto la comunicazione e la rappresentazione, il virtuale, se io non dico che è caduto l'albero nella foresta, di fatto oggi l'albero non è caduto. Per cui se io attuo una forma di censura preventiva, quindi non perturbo, non scoccio la popolazione con delle storie sordide, con delle storielle che non hanno alcun fondamento, cioè non le dico, faccio prima, tutti sono più tranquilli e io in qualche misura ho ottenuto il mio scopo, ovvero sia sto evitando che chi ha interesse a non essere colpito dalle notizie non venga colpito dalle notizie. Quindi, come vedete, nel discorso della comunicazione politica il primo tema che si impone è esattamente questo, ovvero sia la gestione dell'ordine delle notizie e l'inclusione e esclusione della notizia da quello che viene detto. per non parlare poi, come vi dicevo, delle strategie attraverso le quali vengono montate le notizie, che sono un ulteriore strumento a disposizione di chi può per smorzare i toni della questione. Per esempio, c'era una delle strategie preferite del TG2, che non so se stiano ancora facendo, era quella di su un tema chiedere il parere della maggioranza, il parere della minoranza e poi un altro parere della maggioranza, per cui la tua attenzione manteneva solamente gli estremi e ciò che mi ha detto al centro passava completamente in cavalleria, perché la struttura dell'attenzione, come dovreste aver imparato, è del tutto strumentalizzabile pure quella. Noi non siamo dei videoregistratori, cioè noi ci ricordiamo di solito le ultime cose che sentiamo su un argomento, e quindi a seconda di chi fai parlare per ultimo già stai dando un peso o un altro a quello che stai dicendo. E qui, come vedete, c'è questo grande problema. Però, come dicevamo, il manuale comincia con una breve riepilogo di quello che è il tema della comunicazione, ovvero sia come dobbiamo concepire una comunicazione. E una comunicazione quindi ha bisogno di alcuni elementi. Qui siamo tornati al livello, diciamo, semplice, tra virgolette, della questione. Ha bisogno di un emittente e di un ricevitore, ha bisogno di un canale e ha bisogno di un feedback, ci dice il libro. Io aggiungo, che lo dice un paio di pagine dopo, ha bisogno anche di un codice. Cosa sono tutte queste cose? Allora, l'emettitore evidentemente, o l'emittente, è quello che genera il messaggio, laddove il ricevente è quello che riceve il messaggio. Il nostro problema è far sì che questi due si capiscano, perché fondamentalmente la questione è qui. Saprete che comunicazione deriva anche da communis, per cui è mettere in comune, è condividere, per cui chiaramente il problema centrale è che colui che riceve il messaggio capisca quello che io sto dicendo, perché altrimenti non c'è verso. Allora, che succede per questo? Ho bisogno di un canale. Un canale vuol dire uno strumento di qualche genere che mi metta in contatto con l'altro, che gli permetta di sentirmi. Questo canale può essere l'aria, tipo ora, no? Però può essere benissimo un telefono, può essere benissimo una linea di visuale, può essere una serie di cose che di fatto mi permettono di trasmettere questo messaggio. Pensate alle famose nuvole di fumo degli indiani, quello era un canale, perché di fatto no? Però ecco, questo ci spiega anche perché ho aggiunto il codice, perché se io vedo delle nuvole di fumo, di mio non capisco un accidente. Se qualcuno non mi ha spiegato che a una nuvola di fumo di un certo tipo ne corrisponde una cosa, a una nuvola di fumo di un altro tipo ne corrisponde un'altra, io vedo le nuvole e osservo con piacere delle nuvole, un po' come la comunicazione Morse o come la trasmissione dei tempi, no? Due punti brevi, due punti lunghi, due lunghi, due brevi, due lunghi, io capisco di che parliamo, ma devo saperlo, cioè qualcuno deve avermi messo al corrente del codice. Se la comunicazione avviene in mancanza di condivisione di codice, la comunicazione non ha luogo, perché tu mi dici delle cose e io non le capisco. Tutto qui, cioè se tu sei lì che mi stai facendo dei gesti con le bandierine, se io non sono uno che conosce il codice di quei gesti, te vedo come uno che sbandiera, non come uno che mi sta dicendo attento, ti sta cascando un aereo in testa. Però il concetto di fatto è quello. Allora, la cosa importante che va sottolineata è la condivisione di un codice. Su questo potremmo inserire un piccolo approfondimento, nel senso che il codice, come abbiamo visto finora, cos'è? Fino a quanto lo dobbiamo spingere questo codice? Perché questo è un aspetto interessante. Voglio dire, nella gran parte dei casi il codice è il linguaggio, evidentemente. Ovvero sia, io parlo una lingua che teoricamente capite pure voi. È il teoricamente il problema. È il teoricamente, ovvero sia, la mia domanda è questa: quale competenza linguistica devo avere io per poter dire che condivido il codice? E mi basta una competenza linguistica? Perché rispetto a quello che vi ho appena detto, su questo discorso si potrebbe, come dire, potremmo approfondirlo, perché la competenza linguistica, evidentemente, ne abbiamo parlato fino alla nausea, ma ridirlo non fa male, implica che voi capiate tutte le parole che io uso e viceversa, evidentemente. E su questo possiamo discutere, come si è visto spesso e volentieri. Ovvero sia, io posso usare un livello di discorso, posso usare un gergo, dei tecnicismi, tanto per tornare a quello che dicevamo, per far sì che in pratica quello che io dico a voi varrivi, se varriva, diverso da quello che io intendo. E questo è fattibile. Quindi una competenza linguistica evidentemente richiede un certo tipo di come dire, di raffinatezza di vocabolario e di competenza. Ma a questa competenza diretta, precisa, riferita alla lingua, se ne dovrebbero aggiungere altre, perché come abbiamo appena visto, per esempio, il codice della comunicazione delle news è un po' più criptico di quanto io non sappia. Quindi io, per poter interpretare correttamente, ovvero sia per capire il messaggio che tu mi stai dando, dovrei avere a disposizione non soltanto competenza linguistica, ma anche altre competenze, che in questo caso particolare dovrebbero essere competenze comunicative, dovrebbero essere competenze politiche, dovrebbero essere una serie di altri strumenti attraverso i quali io effettivamente decodifico. Perché la decodifica soltanto letterale e linguistica lascia un po' il tempo che trova. Questo quindi dove va a parare questo breve questo piccolo excursus? Va a parare un'altra volta sul discorso della cultura soggettiva. Di fatto, nel momento in cui ho una cultura soggettiva di un certo spessore, ho anche gli strumenti per poter capire, poter trarre, dalla comunicazione politica ciò che mi interessa, ciò che mi serve e anche ciò che non dovrei capire, come stavamo dicendo. No? Perché è ovvio che tutte le strategie che vi ho descritto poc'anzi sulla costruzione del messaggio della news non dovrebbero essere comprensibili, cioè nell'intenzione di colui che le applica non sono comprensibili, perché altrimenti non sortiscono l'effetto voluto. Quello che deve risultarne è una sensazione di normalità. Io non devo pormi il problema del perché questo deficiente mi ha messo sta notizia al 12° posto invece che al primo, perché se lo faccio c'è qualcosa che non va, però da un punto di vista più elevato in quel momento io sto capendo il messaggio. Non so se questo è chiaro. Cioè il messaggio è su più livelli, c'è l'evento, ma sulla rilevanza dell'evento dobbiamo metterci d'accordo. Perché se io mi illudo che l'evento significhi di suo, sto sbagliando clamorosamente. Cioè se io adotto un'ottica neopositivista da questo punto di vista, toppo, perché a quel punto che succede? Che non vedo quali sono gli elementi che lo rendono più o meno significativo. Il fatto appunto che sia l'ultimo a essere esposto, oppure quello per il quale non si parla più, oppure quello che sta nel tracklist in mezzo alla pagina del giornale insieme a tutta una serie di annunci mortuari, tutte queste cosette qui, è ovvio che se non le vedo perdo parte della comunicazione, che poi questa sia intenzionale o meno si può discutere, però come vedete il problema del codice è un problema piuttosto serio, nel senso che limitarsi a dire che la condivisione della lingua ci permette di capirci cammina come si dice, ecco. E su questo poi c'è anche ovviamente il problema del feedback, che è l'ultimo e ci permette di chiaramente scoprire se quello a cui parlo ha capito quello che sto dicendo, evidentemente, e viceversa, e permette oltretutto una turnazione nella comunicazione stessa, posto che ci si trovi in comunicazione in presenza o quella che è la comunicazione standard. Ovviamente per quello che ha a che fare invece con i media o i media il problema è diverso, nel senso che qui siamo in un tipo di comunicazione che viene definita giusto appunto comunicazione di massa, perché c'è un emittente e una miriade di riceventi. Anche il problema del... qui di nuovo il problema del codice è abbastanza serio, nel senso che se volessimo andare nel tecnicismo sappiamo benissimo che anche il linguaggio di regia e il linguaggio scenografico diventano codici nella trasmissione. Ovviamente, perché ci sono delle rilevanze psicologiche del primo piano, del montaggio, del ritmo, eccetera, eccetera, che fanno l'arte della regia e che possono comunque essere utilizzate anche lì per sollecitare o deviare l'attenzione di coloro che ricevono i messaggi. Però diciamo che il problema dei media è esattamente questo, ovvero sia che c'è un problema di feedback. E soprattutto non si riesce ancora a tutt'oggi a capire come diavolo vengono recepiti questi messaggi. Quello è il punto, perché nella ricezione del messaggio mediatico di massa si sono susseguiti una serie di modelli. I due più semplici sono evidentemente quello della positività indiscussa dell'argomento, ovvero sia il cittadino o comunque il ricevente è perfettamente in grado di comprendere ciò che gli viene detto e di conseguenza poi esercita la sua capacità discriminatoria in proposito e fa o meno ciò che viene detto e via discorso. Però nel frattempo si è arricchito. Dall'altra parte c'è il famoso modello del cane di Pavlov, non so se avete presente, se avete mai sentito, che è un modello di azione e reazione piuttosto brutale, nel senso che per un certo periodo di tempo si è pensato che il destinatario del messaggio mediatico non facesse altro che applicare quello che gli veniva detto in modo da, quasi da zombie o da automa. Per cui alti lai sui mezzi di comunicazione di massa, i mezzi di comunicazione di massa ci trasformano in una serie di automi, eccetera, 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 che hanno ovviamente in parte anche a che fare con quello che dicevamo alla scorsa lezione proprio del libro di Sennett, no? Ovvero sia che stavamo trasferendo sullo strumento un problema che invece è a monte, ovvero sia che la costruzione di noi come spettatori, come coloro che in qualche misura subiscono l'influenza dei media, non è dovuta ai media ma viene da prima, che è quello uno dei punti focali della teoria. Ma ad ogni modo ci si è accorti a un certo punto che non era così, abbastanza semplicemente, quando poi di fatto non succedevano le cose che venivano auspicate dai media o la gente si comportava in modo diverso, ci si è cominciati a dire ma mi sa che la cosa non è così semplice, probabilmente c'è qualcosa di più. Ed è intervenuto un modello che a me piace molto, devo dire, che è il modello di comunicazione a due fasi, ovvero Two Step Flow of Communication, che è dovuto a due studiosi americani che si chiamano Robert Katz e Paul Lazarsfeld, li trovate adeguatamente menzionati nel testo, che hanno messo insieme un modello che è molto interessante perché ci permette di recuperare anche tutta una serie di discorsi che abbiamo fatto sulle relazioni, che appunto dovreste ricordarvi, ma che poter ribadire non è male. Cosa dicono Katz e Lazarsfeld? Dicono che la comunicazione, per essere efficace, dovrebbe essere mirata a certi individui, a certi soggetti, che sono quelli che loro definiscono i leader d'opinione. Questi a loro volta trasferiscono il succo della comunicazione al resto dell'opinione pubblica, altro concetto che vedremo nelle prossime lezioni, o comunque ad ogni modo al resto degli interessati. Perché dovrebbe accadere questa cosa? Perché Katz e Lazarsfeld constatano effettivamente che il tessuto sociale si struttura spontaneamente in reticoli diciamo amicali, di rapporto primario, eccetera eccetera, focalizzandosi intorno a certe persone che per un verso o per l'altro vengono riconosciute più al corrente, più informate, più colte, più prestigiose di altre, e diventano di conseguenza il riferimento. Perciò questo quando è che diventa anche molto importante? Nel momento in cui la comunicazione diventa un po' più complicata. Perché è evidente, se ci pensate, che per quello che abbiamo appena detto del codice, una comunicazione di massa non può essere troppo complessa, che se deve raggiungere la massa, automaticamente deve essere mirata a raggiungere il meno preparato della massa, per poter riprendere tutti, no? Perché diventa il minimo comune denominatore che è quello che fa il tono della comunicazione. Per cui la comunicazione, una comunicazione di massa, in linea di massima, è semplice, va per slogan, va per spot, va per immagini forti, non chiede il ragionamento, perché il ragionamento comincia a essere qualcosa che non tutti sono in grado di seguire. Nel momento in cui tu hai bisogno invece di una comunicazione un po' più complessa, o vuoi fare in modo che ciò che dici venga recepito con più forza, sia più efficace in qualche modo, devi studiare un'altra strategia, evidentemente. La strategia in questione, dovuta appunto a Katz e Lazarsfeld, è questa: parla a coloro che fanno da fulcro dei diversi reticoli e loro trasferiranno il tuo messaggio a tutti gli altri. Questo dal tuo punto di vista cosa ti permette di fare? Ti permette di fare un messaggio un po' più complesso, un po' più preciso, un po' più mirato, quindi probabilmente più efficace, e oltretutto ti permette anche di raggiungere più gente, perché l'efficacia del reticolo nello schema comunicativo sostituisce spesso e volentieri l'efficacia del mezzo di comunicazione, ovvero sia il reticolo in qualche misura che porta la comunicazione. Ma come la porta la comunicazione? Esattamente come viene trasmessa dal mezzo di comunicazione? No, come la porta?
Ovviamente poi modificherà l'informazione in base a quello che gli conviene pure.
Sì, mi dice giustamente la vostra collega che c'è una potenziale strumentalizzazione da parte del leader d'opinione, e questo è vero, ma c'è anche un'altra cosa che aumenta. Dimmi?
Modificare il codice per la comprensione di...
Probabilmente modifica il codice, ma questa potrebbe essere una traduzione, diciamo, in qualche modo per renderlo disponibile. Ma di fatto, però, se ci pensate, c'è anche un altro investimento meno ovvio, che è quello di prestigio. Ovvero sia, siccome il leader d'opinione è riconosciuto essere un individuo prestigioso, ciò che lui dice è più efficace non tanto perché è stato detto meglio, ma perché viene detto da lui, perché lui unisce, pur non volendo, alla comunicazione parte del suo prestigio, ovvero sia tu, sentendo di una cosa a lui, non solo senti la cosa, ma dici pure, se me la dice lui è più condivisibile, è giusta, è bene che io lo faccia, eccetera eccetera eccetera. E questo è un meccanismo del tutto primario, come vedete, non è un problema, ovvero sì, è un modo per riuscire a trasformare in rapporto primario quella che è invece una comunicazione del tutto fredda, del tutto impersonale, perché appunto diretta a tutti. Quindi i due step della comunicazione sono questi: prima parlo col leader d'opinione, il leader d'opinione fa in qualche modo colare il senso di ciò che ho detto a tutti gli altri, pure quelli che non hanno gli strumenti per capirlo. Perché cosa fa una persona che non ha lo strumento per capire il codice? Chiede a qualcuno. Questa è la prima cosa che ti viene in mente, no? Se tu senti un messaggio che per un qualche motivo ti sembra importante, ma non lo capisci, che fai? Vai a chiedere a qualcun altro. Oggi ci sono i forum su internet, altro strumento. La teoria di Katz e Lagerfeld evidentemente non è degli anni 70, quindi non è non fa i conti con questo discorso. Però di fatto è chiaro che il chiedere consiglio implica comunque, teoricamente o perlomeno dovrebbe implicare, un qualche genere di rapporto caldo, perché evidentemente nel chiedere consiglio viene implicata nuovamente la componente della fiducia. Io difficilmente chiedo consiglio a qualcuno che non stimo, che non conosco, che mi sta antipatico, eccetera eccetera. Chiedo consiglio a qualcuno che ritengo possa agire come agirei io se avessi capito di che parliamo, no? Quindi chiaramente nel momento in cui io chiedo consiglio sono in una situazione di investimento di fiducia, e quindi sono anche più suscettibile ad accettare ciò che mi viene detto, perché ho già fatto una scelta a monte. Non devo più chiedermi ma poi mi starà a sentire o meno, ma se tu vieni a chiedere consiglio a me, teoricamente, questo poi in psicanalisi sapete che magari non funziona esattamente così, però per certi versi io tendenzialmente mi aspetto che quello che mi chiede un consiglio poi faccia quello che gli dico, perché mi ha chiesto lui il consiglio, per cui la posizione di apertura dovrebbe essere più marcata. Quindi attraverso questo strumento evidentemente noi riusciamo a costruire una comunicazione diversa, cominciamo a costruire una comunicazione che poi è quella con cui viviamo oggi, per un verso o per l'altro, perché voi saprete oramai che c'è un clima di crisi delle famose reti generaliste a favore di reti più specializzate, in qualche misura reti di nicchia. Che vuol dire questo? Vuol dire che nella costruzione del palinsesto e nella fruizione della comunicazione di massa ci sono oramai una serie di competenze da parte degli spettatori che permettono agli spettatori stessi di passare a costruirsi il palinsesto. Cosa che dicevamo prima, il palinsesto è uno strumento di controllo dell'informazione. Con internet e le nuove tecnologie digitali e satellitari questo discorso del palinsesto comincia a essere difficile, perché di fatto tu puoi costruirtelo il palinsesto se c'hai il famoso MySky a casa, o altri decoder digitali di nuova generazione, o il videoregistratore prima, anche se era un po' più palloso. Puoi benissimo selezionare a monte quello che vuoi vedere, perché sai che ti interessa, e vedertelo con calma quando ti pare. Per cui c'è un certo sganciamento, no, fra questo discorso e la teoria normale delle comunicazioni di massa. Vale però, bisogna tenere presente però, che coloro che sono in grado di costruirsi il palinsesto sono necessariamente meno della massa, perché la competenza di costruzione del palinsesto chiama in gioco di nuovo la cultura soggettiva, ovvero sia devo sapere cosa mi va di vedere, devo andarmelo a cercare, quindi devo investire del tempo, delle risorse, devo avere la tecnologia che mi permette di farlo, le competenze per farlo, insomma tutta una serie di cose che non sono così evidenti, ma che di fatto poi rendono questa cosa ancora abbastanza complicata. Se andate a vedere gli share delle trasmissioni di punta delle televisioni, ancora delle reti generaliste, vedrete che ci sono milioni e milioni di persone che se beccano quello che gli passa il commento e fine. Quindi da un certo punto di vista l'efficacia della trasmissione mediatica è ancora molto alta. È vero però che ci sono dei processi che tendono a minare perlomeno questa titolarità di potere da parte dei responsabili, no? Appunto, il fatto di poter scegliere il palinsesto non implica che io poi non possa andarmi a prendere la cosa che mi hai messo a luna di notte e andarmela a vedere con calma alle 8 della sera dopo. Se me la scarico su internet, me la registro, posso fare un sacco di cose. Però vedete che è più complicato. Devo sapere che c'è, devo ricordarmi di impostare le registrazioni, devo progettare di vederla un altro giorno, è la stessa cosa che sedermi e guardare, e questo va ponderato. perché capita una serata che si è stanco, non c'è voglia, eccetera, eccetera, capitano a tutti, per cui non vedo perché non debbano capitare a qualcun altro, e quindi evidentemente in quel momento lo strumento dell'agenda setting, della costruzione del palinsesto, dell'accento che viene messo sulle trasmissioni è evidentemente forte e continua a portare a casa risultati. Ovviamente, per quello che riguarda il flusso di cazzo e l'asas, ci sono ancora delle cose da dire, no? C'è un'altra figura, per esempio, molto interessante che ne fa parte, che è quella del gatekeeper. Il gatekeeper, in questo caso, è per esempio il direttore del giornale, come dicevamo, ovvero sia colui che controlla l'accesso della notizia al sistema, è colui che controlla il flusso delle informazioni. Quindi può essere il provider internet, no? Pensiamo a quelli che hanno una serie di pagine che non è possibile vedere, come in Cina per esempio. A quel punto coloro che gestiscono la rete di internet sono gatekeepers, non ti fanno vedere le cose che vorresti vedere. Può essere il direttore del telegiornale che non ti include la notizia. Può essere lo stesso leader d'opinione che ritiene di non trasmetterti certe notizie, no? Può darsi benissimo che questo accada. Quindi, come vedete, la teoria di Lazarsfeld, da un certo punto di vista, è più, descrive meglio la realtà in termini anche positivi, perché permette di accentuare, di caricare emozionalmente alcuni messaggi a scapito di altri. Però di fatto, come diceva la vostra collega, dà un potere ulteriore ai leader d'opinione, perché i leader d'opinione in qualche modo possono decidere e fungere essi stessi da strumento di censura e di regolazione del flusso comunicativo, cosa che altrimenti, se uno avesse la sua capacità critiche, le sue capacità di analisi e di giudizio intatte, fosse in qualche misura autonoma, non avrebbe bisogno di fare, quindi non ci dovrebbe essere teoricamente bisogno di ricorrere ai gatekeeper. Va sottolineato che questo teoricamente è soprattutto in chiave razionalistica. Abbiamo detto più volte che effettivamente aspettarsi che ognuno abbia una cultura soggettiva adatta a questo genere di decrittazione non è soltanto ingenuo, ma è anche probabilmente ingiusto, perché uno potrebbe benissimo decidere di rivolgere le sue attività e le sue energie ad altro, non è obbligatorio. Però di fatto nel tempo attuale non avere delle competenze di interpretazione del flusso dei media è abbastanza complicato, perché ti rende di fatto sensibile a una serie di disturbi, di pressioni, distorsioni, eccetera, eccetera. Mi pare che dovremmo esserci, se non sbaglio. Ok, ci vediamo domani mattina.